Buongiorno, buongiorno a tutti voi carissimi. Anche in questo nuovo anno radiofonico, pastorale e sociale, ci ritroviamo per porre la nostra attenzione sulla sollecitazione che ci viene dal nostro arcivescovo Mario Delpini. E come potrete ben intuire, lo facciamo con la presenza di Don Peppino Maffi e di Rossella Semplici.
Buongiorno.
Buongiorno.
E inizierei proprio con l'introduzione che scrive Sua Eccellenza Monsignor Mario Delpini. In questo documento, della questa sua lettera pastorale per l'anno 2018-2019. Così scrive: La nostra fiducia, la nostra speranza nasce dalla certezza che il Signore bussa quotidianamente alle porte della nostra vita, cammina con noi. Si prende cura di noi. La comunità cristiana ha un debito concreto nei confronti dell'umanità. Far conoscere Gesù e il suo Vangelo, regalare una testimonianza di una vita caratterizzata dalla benevolenza nelle relazioni quotidiane, dalla generosità nel donarsi per il bene comune, da una capacità di vita interiore, da una profonda onestà. La nostra inadeguatezza non ci deve portare allo sconforto, alla rassegnazione, alla mancanza di speranza. Questa è una sintesi della lettera pastorale di Monsignor Delpini e noi ci affidiamo per un doveroso approfondimento alla conoscenza e sapienza proprio di Don Peppino Maffi. Poi per tutto quello che atterrà ai diversi comportamenti e interpretazioni che riguardano il nostro vivere quotidiano, nelle sue molteplici complessità, ad oggi, che ad oggi non sono poche, ci affideremo alla nostra psicologa clinica, dottoressa Rossella Semplici. Non a caso ci rivolgiamo a queste due figure che, pur essendo apparentemente distanti, sono fortemente complementari. Don Peppino, al primo punto, l'asserzione dell'arcivescovo quando afferma che la nostra speranza nasce dalla certezza che il Signore bussa quotidianamente alle porte della nostra vita, cammina con noi, si prende cura di noi, ci fa riflettere. Prendersi cura. Questo prendersi cura ha un significato ben preciso, indubbiamente. Per prendersi cura è necessario bussare alla porta di una vita e camminare insieme. Mi prendo cura per sollevarti dalle pene che stai vivendo, mi prendo cura per risolvere i tuoi problemi, mi prendo cura per farti sentire meno solo, mi prendo cura per aiutarti nella difficoltà della tua indigenza, mi prendo cura perché tu non debba vivere nell'abbandono, mi prendo cura per non farti sentire un diverso. Queste sono solo una parte dei problemi umani di cui prendersi cura. Vi sono malati che non possono curarsi, bambini che non avranno un futuro. Don Peppino, come sentire la presenza del Signore che cammina con noi, che bussa alla nostra porta, che vuole essere partecipe della nostra vita? Quando, ahimè, se tutto ciò che ci circonda sembra essere o egoismo e opportunismo, sfruttamento a scapito dei più umili. Non è difficile pensare che gli umili, i poveri, non solo, sono solo l'espressione, quella più eclatante del potere accentratore. Se ben riflettiamo, senza gli umili e i poveri non esisterebbe nessun potere e ricchezza. La deduzione è semplice ed è evangelica. Gesù ha detto: i poveri li avrete sempre con noi. Che Gesù sia stato un profeta, certamente, non spetta a me a dirlo. Don Peppino, questa riflessione proprio su i poveri li avrete sempre con voi e sul, diciamo, anche un certo tipo di arroganza che c'è da parte di coloro che poveri non sono, umili non sono, ma che mantengono in povertà e in umiltà. Come possiamo allora in tutto questo percepire la presenza del Signore?
Ora cerco di rispondere con una riflessione un po' più ampia, che parte innanzitutto dal fatto che il prendersi cura non dice soprattutto il disagio di un'altra persona, dice l'affetto profondo, la capacità del Signore Dio e attraverso di Lui di ciascuno di noi che si affida al Signore, la capacità di essere accanto. Quindi nel prendersi cura ciò che diventa fondamentale è proprio la percezione chiara di un Dio che ti vuole bene. E quindi dentro di noi, credenti in particolare, l'atteggiamento di un affidamento, di una fiducia, solo dall'aver percepito sulla nostra vita, anche nei momenti di grande difficoltà, la sua presenza, solo da lì nasce la capacità di mettere a disposizione degli altri e di promuovere fiducia e speranza. Questo è il concetto fondamentale. Allora, lo sguardo innanzitutto non sulle nostre debolezze, sulle nostre povertà, che pure ci interpellano, ma sull'amore smisurato del Signore. Allora, l'invito dell'Arcivescovo è innanzitutto questo. In secondo luogo, lo sguardo sul mondo, dobbiamo ricordarci l'assunto fondamentale del credente, che è essere fedele al Signore e fedele al mondo, fedele alla gente. Allora, lo sguardo che noi dobbiamo dare è quello sulla totalità del mondo, che ha anche delle storture, che ha sicuramente delle sofferenze, ma che ha tanta bellezza che noi a volte dimentichiamo. Allora, ciò a cui siamo invitati soprattutto da questa lettera non è l'avere uno sguardo che si ferma soprattutto sulle cose che non vanno bene, ma sull'opportunità che il Signore ci dà a ciascuno di noi di riuscire ad essere un segno bello della sua presenza. Il biglietto augurale che ho appena letto in questi giorni dice: la bellezza, la benevolenza reciproca, il prendersi cura degli altri salverà il mondo. Allora, la nostra attenzione innanzitutto su questo. Poi c'è la sofferenza. Una sofferenza non spiegabile. Di fronte alla grande sofferenza si è ammutoliti, e anche colui che cerca di vivere secondo il Signore deve assumere un atteggiamento di grande rispetto e di grande discrezione. E però la persona sapiente sa in maniera puntuale che la vita di ogni persona può incrociare in qualsiasi momento, non solo laddove la vita degrada perché si è anziani, dove le risorse vengono a mancare a partire dai lunghi anni della nostra esistenza, ma la sofferenza ci incrocia anche in altri momenti della vita. E il Signore non dice, Lui che è salito sulla croce, non dice la sofferenza te la tolgo. Il Signore dice io ti sono vicino. C'è poi il terzo aspetto, che è l'aspetto di chi la sofferenza la provoca, di chi assume atteggiamenti di assoluta noncuranza nei confronti del fratello, di chi è prepotente. Ed è vero che noi viviamo all'interno di una società che sempre di più è segnata da una parte dal protagonismo e dall'apparire e dall'altra dal personalismo, quindi dalla scelta di far girare tutto attorno a noi. Allora, quando noi leggiamo questa lettera, ci viene detto: tieni conto di questo, ma tu cerca di essere sempre di più colui che impara dal Signore a prendersi cura del fratello, colui che non si ferma di fronte al disagio, alla sofferenza, ma dice al Signore: do in mano a te il volante della mia macchina perché tu mi abbia a guidare su una strada faticosa, su una strada impervia. Ecco, questo è lo sguardo, secondo me, che noi dobbiamo assumere. Non il mettere lì in fila le cose che non vanno, ma il mettere lì davanti al Signore la nostra disponibilità a diventare segno bello per le persone che ci incontrano.
Don Peppino, se ho capito, spero, lei ci sta insegnando a farci testimoni della presenza del Signore attraverso la nostra vita.
Sì, è quello. Quando l'arcivescovo dice come essere capaci di sdebitarci verso l'umanità, dice: prima di tutto occorre conoscere maggiormente il Signore, occorre far diventare cibo della nostra vita la sua parola, la sua presenza. Primo. Secondo, dice quel passaggio che è stato letto all'inizio, dice, dopo io qui l'ho sunteggiato, ma per essere in grado di sdebitarci di fronte all'umanità occorre regalare una testimonianza che è dentro le relazioni benevole, che è dentro la generosità nel mettere a disposizione dell'altro il meglio che abbiamo dentro di noi, che è la capacità di una profonda vita interiore che non si ferma all'apparenza, che è l'onestà nei rapporti. Ecco, noi siamo chiamati a vivere così. E quello che mi pare opportuno così dire alle persone che ci stanno ascoltando è che noi non cadiamo nell'errore di lamentarsi delle cose che abbiamo davanti, ma noi diciamo: per le opportunità e per le risorse che ci dà il Signore, io sono disposto a tentare di fare quello che tu mi suggerisci. Ecco, questa è la cosa.
Però cerco di alleggerire questa sua bellissima esposizione dicendo che comunque la lagnanza è umana. Cioè, alle volte abbiamo una necessità anche, no? Una necessità proprio interiore, una necessità, qui mi rivolgo a Rossella, psicologica, di non solo lagnarci, ma anche di confidare i nostri disagi, di confidare i nostri dolori e alle volte, perché no, di confidare la nostra gioia, che è la parte più bella. Ma qui siamo tutti disponibili ad accettare queste confidenze, meno disponibili siamo ad accettare invece quello, raccogliere il dolore altrui e cercare di, con una buona parola, magari di sollevare. Sempre rivolgendomi a Rossella, anticipo la domanda, dopo però ci facciamo, prima della risposta, faremo la nostra pausa. Ecco, a proposito sempre di cura, c'è una cura materiale, ma qui Don Peppino ha già anticipato molto. Non c'è solo la cura materiale, no? Della persona, ma c'è una cura che è molto più profonda e probabilmente anche molto significativa, ed è quella che dovrebbe restituire la dignità alla persona in difficoltà. Ecco che qui non so se sono stata sufficientemente chiara, cerco di coniugare appunto quello che prima ho definito lagnanza, no? Che alle volte non è affatto una lagnanza, ma diventa una necessità di comunicazione. Rossella, a te la risposta, tra poco però. Restate con noi, a tra poco. Thank you. Eccoci nuovamente insieme a Don Peppino Maffi, insieme a Rossella Semplici, insieme a queste sollecitazioni di Monsignor Mario Delpini, nostro arcivescovo, che non sono proprio da poco. Alle volte ci sembrano sollecitazioni già ascoltate nel corso degli anni della nostra vita, ma è sempre bene riprenderle per trovare un significato più inerente e coerente alla vita dell'umanità. Prego, Rossella.
Allora, parto dalla sua sollecitazione della capacità di sostenere l'altro nella difficoltà e il ruolo della lagnanza. Allora, certo che qualche volta il lagnarsi può essere salutare, cioè diventa un momento ed è umano perché appartiene, ad alcune situazioni. Chi è accanto, e poi vediamo in che termini, deve fare in modo che questa lagnanza non sia poi bloccante, cioè mi lagno e non metto in atto quelle energie psichiche che mi portano fuori dalla lagnanza. Quindi chi è accanto a persone che stanno soffrendo deve avere anche la capacità di ampliare lo sguardo. Nel concetto proprio di cura ci sono, dal punto di vista psicologico, due aspetti. Il prendersi cura ha un aspetto della dimensione della preoccupazione e della occupazione. La preoccupazione è una parte più intrapersonale, e ad esempio l'interesse, l'attenzione, il desiderio di occuparsi di se stessi. Contemporaneamente però c'è anche l'occupazione, quindi lo sguardo è rivolto verso gli altri. Nelle antiche civiltà, dentro il discorso della salute, questo prendersi cura era un prendersi cura di sé, ma ad esempio degli ospiti, e teniamo conto delle antichità, degli dèi. Quindi certo, noi abbiamo questo doppio sguardo. Non possiamo noi prenderci cura dell'altro se non ci prendiamo cura di noi stessi. E prendersi cura, ad esempio, significa conoscersi, ampliare le proprie potenzialità, essere creativi, avere dei propositi di vita, avere dei valori a cui riferirsi. Ovviamente per noi credenti anche dei valori religiosi. Avere delle relazioni sociali positive, calorose, perché se non abbiamo questa forza, questa energia vitale dentro di noi, mettersi accanto all'altro sofferente non diventa aiuto ad uscire dalla sofferenza. Ma non solo, il prendersi cura anche, tu lo accennavi prima, della gioia. Cioè il prendersi cura anche di quando una persona sta bene, ha dei propositi, è felice. Perché? Perché non vada dilapidato questo patrimonio. Perché il benessere, inteso nel senso più ampio della parola, non vada a sgretolarsi. La gioia è più gioia quando la vivo con gli altri. A differenza invece del piacere, che è una cosa un po' più personale. Intima.
Ecco, queste domande, queste riflessioni mi sono anche così sorte da parecchi anni, no? Quando certi centri di accoglienza, o così definiti tali, oggi come oggi parliamo accoglienza agli extracomunitari, dove ci si dovrebbe in una certa misura prendere cura. Ecco, e sono stata testimone di questo. Don Peppino, lei mi deve consentire di portare questa testimonianza, proprio per, secondo me, se fosse possibile, correggere anche alcuni nostri atteggiamenti che non sono proprio caritatevoli, nel senso che se io mi devo prendere cura di distribuire la pasta, l'olio, lo zucchero, il sale a queste persone indigenti, no, dovrei almeno tenere presente che se hanno dei bambini piccoli non posso offrirgli solo maccheroni. E se facendo notare che non era possibile, si devono abituare alle nostre usanze, ma nelle nostre usanze noi ai bambini piccoli diamo la pastina, non diamo i maccheroni. O altro, magari persone che vengono o sono venute dal nord Europa, paesi molto freddi, a cui distribuisco le t-shirt di cotone quando devono affrontare un inverno a meno 20 gradi, perché non mi devono mettere disordine nel mio guardaroba ordinato. Don Peppino, questi sono fatti di vita quotidiana, esulano da ciò che avete detto, sia lei Don Peppino, sia Rossella. Però, appunto perché fanno parte della vita quotidiana, non ritenete opportuno di rivedere una rieducazione nostra, proprio per riuscire a prendersi cura nelle cose minime o quelle minimali, di dare un pacchetto di pasta.
Sì, io credo che poi le vicende concrete delle persone, sia che cercano di mettere a disposizione tempo e passione per la vita, sia da parte di coloro che accolgono queste attenzioni, tutto questo vada sempre educato, perché il rischio di chi dona è quello di possedere il dono e di non accorgersi sufficientemente dell'altro. E chi invece riceve a volte assume quell'atteggiamento che è quello di chi pretende anche quello che non è necessario. Allora, queste sono situazioni in cui occorre con sapienza saper educare sia gli uni che gli altri. E sono naturalmente degli errori non voluti da parte di chi dona, ma che di chi a poco un'altra volta ha fatto diventare personale questo gesto o questa, tra virgolette, attività che compie, e di chi non si mette continuamente in gioco per comprendere ciò che serve veramente all'altro. È più il fare una cosa buona, meno far sì che l'altra persona possa emergere nella sua dignità e nella sua libertà. E certo, queste cose non sono cose buone, e occorre naturalmente rieducarci a fare delle scelte, dei gesti positivi. Dobbiamo però non solo limitarci a dire le cose che appunto non sono direttamente proposte nella maniera giusta, ma di metterci in una fase di chi ha sempre bisogno di imparare, ha sempre bisogno di mettere a disposizione il meglio di sé. Insomma, questa è la cosa fondamentale.
Grazie Don Peppino.
Mi trovo d'accordo, perché con Quirino avevamo scritto un libro proprio sul volontariato, e c'è tutta una parte dedicata alla formazione del volontario, una formazione costante, continua, che proprio va nella direzione di rendersi conto in primis che non è perché sei volontario puoi fare tutto. In secondo luogo, il volontario non deve mai sostituirsi all'altro, non deve mai fare ciò che in quel momento l'altro potrebbe fare, oppure in quel momento non lo può fare, ma bisogna avere l'obiettivo che lo faccia, perché quella è la dignità, quella è l'autonomia, quella è l'autodeterminazione. Quindi il lavoro va fatto veramente molto, certo, sul volontario, ma anche su chi poi accoglie questo volontariato, che non deve sentire il rifiuto sulla cosa come non mi vuoi aiutare, ma ci deve essere la cosa e l'essere, ci sono tutte e due, e quindi anche chi viene accolto deve crescere insieme a chi accoglie, fa volontariato o è istituzionalmente preposto.
Certo, certo, indubbiamente. Indubbiamente. Comunque io penso che valga ancora oggi come è stato insegnato a me quindi tanto tempo fa, che un buon esempio sia ancora una misura valida. Ma continuiamo in queste sollecitazioni di Monsignor Mario Delpini, che prosegue affermando che la comunità cristiana ha un debito nei confronti dell'umanità. Credo che affermi una verità incontrovertibile. E chiedo ai nostri ospiti: in cosa abbiamo sbagliato per aver accumulato un debito così grande che racchiude tutta l'umanità? Don Peppino.
Sì, credo che l'importante sia percepire che cosa significa quello che l'arcivescovo ci dice. L'arcivescovo parte da un assunto molto chiaro. Occorre che noi pensiamo al fratello come a una creatura del Signore. Una creatura che ha bisogno di esprimersi per il meglio, che ha bisogno di dare qualità attraverso la propria libertà alla sua vita. Allora, chi desidera porsi su questo versante, il versante del camminare insieme al fratello, qualsiasi fratello, e sempre fratello, ha dentro di sé non la percezione che deve donare tanto, ma la percezione che l'altro può essere aiutato a dare qualità ai propri desideri e quindi a crescere. Allora, l'essere in debito verso l'umanità è innanzitutto il percepire che a noi è stato fatto un dono grandissimo, quello di custodire bene la nostra coscienza, quello di sapere in maniera puntuale che l'altro è una risorsa, quello di avere uno sguardo benevolo su tutto. E allora, proprio perché l'altro si arrovella attorno a scelte di vita che non lo conducono da nessuna parte, ancora una volta mettere sé al centro e considerare l'altro o come una realtà che non conta o addirittura come un avversario, il credente ha il compito, come dicevamo prima, di conoscere di più Gesù e la sua parola, e su questo insiste tantissimo il nostro arcivescovo nella terza parte del suo testo, e d'altra parte abbiamo il desiderio di essere sempre di più noi qualificati attraverso quanto dicevamo prima, no? Una relazione che sia benevola, che sia promettente, attraverso una capacità di donare che vada al di là assolutamente di quello che è il mio tornaconto, la capacità di dare profondità ai pensieri e alle situazioni che ci interpellano, la voglia di essere onesti a tutti i costi. Queste sono le cose che noi dobbiamo donare. Di questo noi siamo debitori, cioè abbiamo ricevuto tanto, questo tanto non lo vogliamo tenere per noi. Tanto nel senso naturalmente dei valori, questo tanto lo vogliamo donare. L'arcivescovo chiede questo. Quando lui dice, ad esempio, che il Signore Gesù ci ha aiutato a capire come gli altri, ma tutti gli altri, sono persone che hanno tanto. E dice: quante persone non hanno una fede precisa, ma hanno un'umanità ricchissima e hanno una gran voglia di ricerca? Noi con queste persone dobbiamo entrare in dialogo, ma un dialogo che non ha desiderio di convincere, ha desiderio di donare e di imparare nella stessa maniera, con uno che non ha la mia fede, ma ha uno sguardo e una voglia di vita che appassionano anche noi. Ecco, questa è, secondo me, la cosa fondamentale. Il debito perché ho ricevuto tanto e la capacità di dire che l'altro per me è una risorsa. Questo è il cammino.
Mi fa tornare alla mente, Don Peppino, se ben ricordo, un'affermazione di Peggy che diceva: l'altro è quella parte che manca a me. Cioè la diversità dell'altro è quella parte che io non ho. Se, non so se l'ho interpretato bene, ma se noi riuscissimo veramente a vedere l'altro sotto questo aspetto, forse anche tante difficoltà del nostro quotidiano le supereremmo anche con più semplicità. Ma la stessa domanda io la rivolgo anche a Rossella, però.
Sì, diciamo che nella parola debito c'è una parte che affonda le sue radici nel latino debere, che significa dovere. E quindi dentro questa parola debito noi abbiamo in primis ciò che dobbiamo fare, cioè è il dovere dei genitori educare i figli, è un dovere assolvere al proprio lavoro, fare il proprio lavoro bene. Quindi nel debito di fatto c'è anche questo impegno che può essere civile, morale, sociale e ovviamente anche religioso. Questa, diciamo, è l'allargamento. Poi il debito è ciò che è dovuto. In generale, però, se lo andiamo proprio a vedere dal punto di vista psicologico, ovviamente la nostra natura umana è limitata, non possiamo permetterci di pensare di essere perfetti, e quindi chi si mette in una strada di pareggio ragionieristico, quindi io ho dato, ho pareggiato il conto,
una posizione su cui ci mettiamo,
su cui spesso ci mettiamo bene, è una posizione un po' difficile. Perché? Perché in questo modo impedisco il cambiamento, congelo la possibilità di ricevere e donare al di fuori di quello che io ho stabilito. Però ciascuno di noi deve riconoscersi in debito, perché noi siamo comunque limitati. E il debito può essere nei miei confronti, di me stesso, perché ho avuto talenti, possibilità, ma anche molto semplicemente quello di poter studiare piuttosto che di poter avere un lavoro, piuttosto qualsiasi un affetto familiare e amicale. Questo è pure un dono e quindi certo, in qualche modo sono appunto debitore. Posso averlo contratto verso chi mi sta accanto per tutto il dono dell'amicizia, dell'attenzione che ho avuto, ma anche ovviamente nei confronti di Dio. Quindi il primo passaggio è riconoscere che noi tutti abbiamo un debito. Poi ci sono i debiti buoni e i debiti cattivi. Noi facciamo questa distinzione all'interno della psicologia. Cominciamo da quelle un po' più complesse, ad esempio all'interno della famiglia. Ci sono figli che fanno pagare ai genitori, ad esempio, alcune situazioni con atteggiamenti vittimistici. Facciamo concreto, che tra l'altro risale anche ad un'esperienza personale di persone che si sono rivolte a me. Il marito ha continuato ad essere cambiato di sede perché faceva un certo lavoro e i figli, uno dei due figli, ha accusato i genitori di non essere capace di stabilire relazioni, di avere fallito la scuola perché ogni 4-5 anni dovevano spostarsi. Ovviamente i genitori si sono sentiti in colpa e quindi, come dire, c'è stato un chiedere un risarcimento. Adesso io ho fallito e quindi tu mi mantieni un po' di più, mi compri la casa, eccetera, eccetera, eccetera. Può essere che non sia così subito, però ci sono stati figli che che hanno, tra virgolette, pareggiato il conto quando i genitori hanno avuto bisogno, e facendo consulenza nelle case di riposo i genitori venivano parcheggiati lì, però loro ai tempi, quando si chiedeva in qualche modo di questo abbandono, sì, però mia madre ha avuto il pelo sullo stomaco, piuttosto che mio padre ha fatto i fatti suoi, io ho un lavoro e i figli, il discorso si chiude, si vedevano una volta all'anno. Quindi questo, come dire, è un po' da dover valutare. Analogamente, qualche volta i genitori hanno dato molto e pretendono molto dai figli, quindi fai gli studi che io vorrei che tu facessi, in tempi passati ma anche adesso, se ho una vocazione religiosa, nicchiano, ma no, non tutti ovviamente, però ho fatto un investimento e mi deve ritornare questo investimento facendo fare al figlio ciò che ho in mente. Questi sono, come dire, i debiti che noi possiamo mettere sotto la sigla del debito cattivo, che però può diventare buono questo debito quando c'è una rielaborazione, quando c'è una maturazione e una relazione davvero affettiva. E qualche volta ci vuole l'aiuto del professionista. Invece il debito buono è quello dell'amore ricevuto, quello di essere nati in una famiglia o in una parte del mondo o in un momento dove certi diritti fondamentali sono tutelati, di essere nati in una certa condizione di sicurezza. Voglio dire, noi non siamo nati dove c'è oggi la guerra, voi probabilmente siete un po' più anziani di me, l'avete vissuta di striscio, ma certo io posso dire, e ben venga, certo, sono cresciuta in un ambito tranquillo. Quindi non possiamo pensare di non avere debiti o di saldarli tutti, dobbiamo invece correre il rischio esistenziale di indebitarci e sdebitarci continuamente. E per me le parole di San Paolo sono illuminanti. Nella lettera ai Romani 13,8 dice: non abbiate alcun debito con nessuno se non quello di un amore vicendevole. E quindi il maggior debito che noi abbiamo è sicuramente quello dell'amore.
Don Pino, lei vuole replicare qualcosa?
Non replicare mai.
Mai, va bene, è un termine molto... Sì, sì, sì. Ecco.
No, volevo dire una cosa molto, molto semplice. Noi tra qualche giorno parteciperemo alla canonizzazione di Paolo VI. E pensando alla figura di Paolo VI, possiamo proprio entrare in questa riflessione che stiamo facendo sul nostro debito verso l'umanità. Lui è arrivato a Milano a metà degli anni 50 e la prima cosa che sceglie importante è quello di portare il Vangelo in città, la missione in città, chiamando anche persone di grandissimo spessore. Io mi sono trovato, amo molto gli scritti di Don Primo Mazzolari e mi sono imbattuto in una predicazione che lui ha fatto in quel momento proprio nella missione in città. Paolo VI è colui che sceglie proprio il nome di Paolo, il più grande evangelizzatore, quando diventa Papa, è l'uomo che cerca di far crescere i rapporti di ecumenismo. È grandissimo, è l'incontro molto intenso, l'incontro col patriarca Atenagora a Gerusalemme, che è un po', dico, la culla del movimento ecumenico, il luogo dove il movimento ecumenico diventa veramente visibile di fronte a tutti. Scrive l'Evangeli Nunziandi ed è Paolo VI, colui che promuove il dialogo. Ha un passaggio che ho appena letto che vorrei proprio, al termine di queste mie parole, mettere anche davanti a voi. Dice: il dialogo, e quindi il rapporto con un'altra persona, non è mai segnato dall'orgoglio, non è pungente, non è offensivo. La sua autorità nasce dalla verità che espone nella carità, che diffonde, dall'esempio che propone. Non è comando, non è imposizione, è pacifico, evita i modi violenti, è paziente e generoso. Un uomo così si sdebita, e mi piace molto risottolineare quanto Rossella diceva prima citando San Paolo, che il debito che abbiamo non è a partire di quello che manca all'altro, certo anche da quello, ma dal grande amore che abbiamo ricevuto, che non vogliamo tenere per noi.
Grazie, Don Peppino. Ma continuiamo e rinunciamo alla nostra seconda pausa, perché i minuti scorrono velocissimi. Sua Eccellenza Monsignor Delpini ci sollecita a far conoscere Gesù e il suo Vangelo. Io devo fare un po' l'avvocato del diavolo, quindi anche qui viene da chiedersi: in tanti secoli di predicazione, cosa non è ancora stato comunicato sulla vita di Gesù e sul suo Vangelo? Oppure che cosa è stato comunicato erroneamente, cioè nel senso che sia stato passato in maniera troppo difficoltosa da comprendere? Risponde Rossella, no, Don Peppino.
Allora. Sì, io direi che cominciamo la risposta, ma è... il tempo è veramente breve, e sulla, sì, sulla parola del Signore c'è veramente da spendere tanto del nostro tempo. Allora io voglio solo dire questo, che ancora una volta non dobbiamo entrare nell'atteggiamento di chi magari non ha fatto tutto quello che poteva fare, ma nell'atteggiamento di chi ha imparato a conoscere il Vangelo e a dare profondità al Vangelo, perché dice benissimo Monsignor Delpini, l'importante non è conoscere la parola, è chiedere alla parola che entri nella nostra vita, la purifichi e le doni speranza e luce per il futuro. Allora, quello che è stato fatto può essere stato anche bello, anche perché alcune pagine le abbiamo scritte anche noi in totale dedizione nella ricerca di fare bene. Lui insiste sul fatto che la parola va annunciata quando è entrata nella nostra vita e ha illuminato la nostra vita. Dice Papa Francesco, nessuno deve diventare predicatore se prima la parola non ha parlato alla sua vita. Certo. Su questo credo che la prossima volta parleremo volentieri.
Anche perché ci sarà proprio l'introduzione ai gruppi d'ascolto da parte di Monsignore Delpini, quindi ci aggiorneremo. Allora, mi facendo Enrico dalla regia che il nostro tempo è al termine. È così, Enrico? Ecco, è così. Noi ci siamo lasciati un po' prendere la mano da queste riflessioni, che sono delle riflessioni molto ma molto importanti, e non posso dare più tempo alla nostra Rossella Semplici per la risposta, ma posso, e questo mi fa molto piacere, darvi appuntamento la prossima volta. Continueremo su queste domande: che cos'è la capacità di vita interiore e avere una profonda onestà, altra domanda da $1,000,000, diremo così. Grazie Don Peppino, grazie Rossella, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Alla prossima volta.